Radio Emilia Romagna.
Racconti di un viandante.
Sesta puntata. I palazzi e il paesaggio nelle terre della Monifica, Guastalla. Da sempre il festival Note Oltre i Confini ci porta alla scoperta di luoghi carichi di memorie, di curiosità e di bellezza. Luoghi meravigliosi e spesso poco conosciuti della nostra regione che ospitano i tanti incontri della rassegna. Per l'edizione 2023, dal titolo Dialoghi, è un dotto viandante, città dopo città, palazzo dopo palazzo, puntata dopo puntata, a condurci in una turbinosa passeggiata ricca di suggestioni fino al luogo del nostro appuntamento musicale. Oggi su un vagone del treno Reggio Guastalla ci inoltriamo nella campagna, tra terre strappate alle acque grazie alle secolari opere di bonifica, e andiamo verso una delle capitali della Bassa, Guastalla, dove il 16 aprile al Teatro Ruggeri ci attendono Giovanni Bietti e Alessandro Guis per un viaggio musicale da Bach a Duke Ellington. Buon ascolto.
Situata a 30 km a nord di Reggio Emilia, al confine con la provincia di Mantova, sorge Guastalla, il principale centro della Riviera del Po e della Bassa Reggiana, ed è qui che siamo diretti viaggiando stavolta con un treno della ferrovia Reggio Guastalla. Il contrasto tra il binario dove ci attende il mezzo su cui ci dobbiamo imbarcare per raggiungere la nostra destinazione e l'avveniristica stazione della Medio Padana che si erge alle nostre spalle, non potrebbe essere più stridente. I famosi archi di Calatrava si intravedono in lontananza. Un ondeggiante panneggio di bianche vele ricopre l'esterno della stazione, da cui entrano ed escono di continuo frotte di passeggeri dall'aria frettolosa, ma a tratti anche incantata di fronte a tale grandiosità. Sotto una pensilina posta a est dell'ingresso della stazione ci attende invece un rassicurante vagone dall'aria un po' vecchiotta, specie se paragonato alle luccicanti sagome dei Frecciarossa e dei convogli ad alta velocità. Siamo pronti a iniziare il nostro viaggio, che ci porta oggi verso le terre lambite dalle acque del Po, con le cittadine che qui tutti chiamano le capitali della Bassa, per il prezioso retaggio di memorie e monumenti di un passato principesco, e che appaiono all'improvviso quasi sorgendo nel vuoto e nelle nebbie di campi sterminati, dove è raro trovare alberi e boschetti. È il paesaggio della Bassa che, a mano che il treno avanza, ammiriamo dal finestrino, come se fosse l'inquadratura di uno dei tanti scatti che il grande fotografo Luigi Ghirri ha dedicato a queste terre. La ferrovia che stiamo percorrendo ha una storia più che centenaria. Negli anni 70 dell'Ottocento, diversi territori, specialmente Guastalla e i comuni rivieraschi della provincia di Reggio Emilia, gravitano sul vicino capoluogo di Parma grazie alla ferrovia Parma-Suzzara. Per questo l'amministrazione provinciale reggiana, nel 1879, chiese la concessione di una linea ferroviaria che unisse Reggio a Guastalla. Dopo lunghe traversie e complicazioni di ogni tipo, compreso lo straripamento di alcuni canali che nel febbraio 1886 sommerse dei tratti già ultimati, si provvide a rialzare i binari su un terrapieno e finalmente il 5 maggio 1887 venne completato il tratto Novellara-Guastalla. L'acqua la fa da padrona in queste terre, se costringe a modificare anche le condizioni strutturali di una tratta ferroviaria e disegna l'intera campagna. Argini e terrapieni sono un tratto caratteristico di questo paesaggio, che si fa via via più evidente man mano che, lambendo i comuni e le frazioni attraversate dal treno, Bagnolo in Piano, Bagnolo Soave, Pieve Rossa, San Tommaso, Vezzola, San Giovanni, Novellara, San Bernardino, San Giacomo, ci avviciniamo a Guastalla. Un ricordo fatto di viaggi in treno e di catastrofi provocate dall'acqua mi riporta a un passato non tanto lontano. Viaggiatori di pianura, tre storie d'acqua, un bello spettacolo cui mi è capitato di assistere nel 2008 con Laura Curino e Natalino Balasso, regia di Gabriele Vacis. Nel vagone di un treno che attraversa la pianura si incontrano casualmente alcuni viaggiatori. Hanno però qualcosa in comune, sono in qualche modo dei reduci scampati alla furia devastatrice dell'acqua. Il 18 novembre del 1951 Regina stava festeggiando le proprie nozze. Quel giorno pioveva, sposa bagnata, sposa fortunata, si diceva, ma la pioggia, presto, si trasformò in alluvione. Salirono sul tetto sposi, amici, parenti. La mattina del 20 novembre, sulla prima pagina del Gazzettino, comparve la foto di una ragazza col vestito bianco in taffetà mentre raggiungeva i soccorsi. Cédric Lafontaine, veneto di terza generazione, viveva a New Orleans, dove suonava la chitarra in un complesso blues. Il 25 agosto 2005, in una cantina durante le prove, il batterista si lamentava per il suono troppo debole. «Ci voleva qualcosa di più forte», diceva, «dei piatti splash, sonori». E in quel momento un'onda violentissima invase la cantina. L'uragano Katrina aveva raggiunto New Orleans e Cédric Lafontaine trovò salvezza aggrappandosi a un contrabbasso galleggiante. Christian Burruano, animatore sulla costa thailandese nel 2004, si trovava alle Phi-Phi Islands. Il 25 dicembre si era sposato con Chiara. Il giorno seguente, alle 10:20 del mattino, improvvisamente una scia tagliò l'oceano e risucchiò l'acqua. Non si era mai vista la bassa marea in quell'ora del giorno. Erano tutti fuori dagli alberghi a fissare il mare che si stava ritirando. Un attimo dopo, un'ondata di acqua densa, violenta, disperse insieme a tanti altri sua moglie, Chiara. L'alluvione del Polesine del 51 fece quasi 100 vittime, l'uragano Katrina del 2005 più di 1800, lo tsunami del 26 dicembre 2004 più di 200.000 morti. «La natura ha qualche ragione per vendicarsi di noi», si commenta nel vagone del treno, che sta terminando la sua corsa mentre cala il sipario sullo spettacolo. Di fronte alle ripetute, tragiche e recentissime alluvioni anche nella bella Italia, non posso che ammirare l'operosità dei tanti scariolanti e la sapienza ingegneristica di chi, in questo lembo dell'Emilia, ha lottato nei secoli per arginare, contenere, dominare la furia delle acque e ricavarne terreni fertili, zone salubri ove costruire e prosperare. Che siano terre di bonifica, ce lo raccontano la storia e le imprese di principi saggi e illuminati, come il marchese Cornelio Bentivoglio, che alla metà del XVI secolo fece costruire un collettore detto Fiuma nel territorio di Gualtieri, che immetteva le acque di scolo nel cavo Parmigiana Moglia, in località Torrione di Gualtieri, e, proseguendo verso est, scaricava poi le acque in secchia. Per la realizzazione di questo cavo si dovette sottopassare il crostolo con una botte sifone, chiamata appunto botte Bentivoglio, ovvero una costruzione sotterranea in muratura, anno 1576, lunga ben 76 metri e con due luci di metri 2,55 per 2,20. L'opera, costruita in una sola estate, funziona tuttora egregiamente. Il nostro treno è intanto giunto a destinazione e da bravi viaggiatori ci documentiamo sulla storia ultramillenaria della città. Le prime testimonianze archeologiche relative a un centro abitato in questa zona sembrano risalire al periodo etrusco. Tuttavia, è in epoca alto medievale che il nome della città viene menzionato per la prima volta all'interno di fonti storiche. Ludovico II il Giovane dona alla moglie Angilberga Guastalla, il posto di guardia longobardo, fortificato contro i bizantini installati a Mantova. Nei secoli Guastalla passerà spesso di proprietà, dall'autorità papale agli imperatori, dai feudatari ai più potenti signori dell'epoca, invogliati dalla presenza di ampie zone coltivate su terreno fertile a due passi dal Po, area strategica di passaggio in un punto di guado del fiume. Al lungo dominio della signoria dei Torelli, che la governarono dal 1406 al 1539, si deve la creazione della città in quanto spazio architettonico organizzato con la presenza del palazzo nobiliare, del castello, delle chiese, della piazza. Con la morte di Achille Torelli, senza eredi maschi, la città diventò eredità della sua unica figlia, Ludovica, nota come contessa di Guastalla. Questa nuova realtà, nata sulla riva destra del Po, in una fertile e produttiva zona di pianura, finì per destare l'attenzione di Ferrante I Gonzaga, che il 3 ottobre 1539 la acquistò al prezzo di 22.280 scudi d'oro. Sotto la dinastia dei Gonzaga, Guastalla raggiunse il suo massimo splendore. Vi furono ospitati artisti come Campi e Guercino e poeti come Tasso e Guarini. Venne istituita la zecca che produsse moneta fino al 1746. Nel 1621, sotto il dominio di Ferrante II, la città divenne ducato ed allargò i suoi territori, inglobando prima Reggiolo, poi, sotto il governo di Cesare II, Dosolo e Luzzara, e mantenne una certa importanza come capitale del ducato dei Gonzaga fino alla fine del 1600, secolo in cui ebbe inizio la crisi dinastica del ramo dominante, quella di Mantova. Caduta la dinastia gonzaghesca, Guastalla passò di potente in potente, subalterna a Parma, quando Napoleone Bonaparte e Maria Luisa d'Asburgo-Lorena la incorporarono nel Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, venne poi annessa al Ducato di Modena e Reggio e dopo la seconda guerra di indipendenza italiana e la conseguente caduta del Ducato Estense, passò al Regno di Sardegna. E grazie al plebiscito del 1860 venne inclusa nella provincia di Reggio Emilia. Un po' frastornati dall'aver ripercorso molte centinaia d'anni nei pochi passi che ci conducono dalla stazione al centro storico, restiamo subito abbagliati dall'imponente retaggio del passato principesco. Piazza Mazzini, una tipica piazza emiliana circondata da portici, dominata dal monumento a Ferrante I Gonzaga, su cui si affacciano la concattedrale di San Pietro Apostolo, opera cinquecentesca di Francesco Capriani, il Palazzo Ducale, 1567, in gran parte ricostruito, al cui interno è allestito il Museo Cittadino, e il Municipio, iniziato nella prima metà del 400 e terminato dai Gonzaga durante il 500. E ancora i portici quattrocenteschi di Corso Garibaldi, la più antica via della città, che conducono alla Biblioteca Maldotti, un prezioso esempio di biblioteca di erudito del XVIII secolo, che conserva incunaboli e manoscritti medievali. A partire dalla fine del Cinquecento, nel corso dei secoli, sono state edificate sul territorio guastallese più di 40 chiese, diffuse sia nel centro storico che nelle frazioni, di cui più di una ventina ancora esistenti, tutte da visitare con calma e attenzione. E non dimentichiamo gli eventi dei nostri tempi. Georgica, in aprile, la festa della terra, delle acque e del lavoro nei campi, e piante e animali perduti, quarto weekend di settembre, mostra mercato di antiche varietà di frutti, fiori, ortaggi, sementi e razze di animali rurali. Ecco infine nascosto dall'argine il grande protagonista, il fiume che raggiungiamo percorrendo Viale Po. E qui, intenti ad ammirare l'acqua che scorre, a rivedere alle nostre spalle il profilo della cittadina che sembra stagliarsi sullo sfondo come in una cartolina, nel nostro viaggio alla ricerca delle fonti del narrare, al sentito dire che circola in un luogo paesaggio, apriamo con infinito piacere Narratori delle pianure di Gianni Celati, 30 novelle, comiche e fantastiche, tristi o terribili, sulla valle del Po. Lasciamo il grande fiume e le sue storie, la bellezza dei palazzi e il ricordo degli antichi dominatori ed entriamo al bel teatro Ruggeri, dove il 16 aprile ci attendono Giovanni Vietti e Alessandro Gwis in un viaggio musicale da Bach a Duke Ellington.